È tornato da poco in libreria per Einaudi il saggio Montesquieu, Il coraggio della moderazione, primo libro pubblicato da Jean Starobinsky, un'opera che mette a fuoco un nucleo fondamentale del pensiero dell'illuminismo fatto di ragione, di riflessione, di azione. È stato stampato per la prima volta nel 1953 e ha ancora molto da dire sul mondo in cui viviamo. Lo conferma anche l'ampio saggio introduttivo a questa edizione che ha firmato Martin Rueff, docente di letteratura francese e storia delle idee all'Università di Ginevra, che abbiamo il piacere di avere collegato con noi al telefono. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi, il piacere ovviamente è tutto mio.
Grazie. Allora, diciamo subito che in questi tempi un appello, come dire, al coraggio della moderazione, come recita il titolo del saggio, sembra proprio un grande monito e, per dir la verità, un po' inascoltato. D'altra parte, però, è lo stesso Starobinsky che nell'opera indica che per la virtù della moderazione serve proprio un'attitudine perpetuamente vigile e quindi dovremmo smettere di pensare al filosofo politico dei lumi come a un semplice, come dire, gesso di marmo conservato nelle biblioteche, possiamo dire così, professore.
Ah sì, assolutamente. Credo che le attualità che ci circondano, sia interiore in Italia, ma anche in America, ma anche ieri la stessa cosa in Francia, le attualità, pardon, politiche, ma anche sulla scena, sul palcoscenico internazionale, rendono più che mai necessaria diciamo, la considerazione attenta al pensiero dell'illuminismo, sia di Montesquieu, illustrato qui in questo libro, che in Rousseau, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Montesquieu, è un pensatore che per noi è un po' lontano, no? Nasce nel 1689 e muore nel 55, muore proprio a metà del Settecento, mentre si può ricordare che Rousseau e Voltaire muoiono nel 78. E lo spirito delle leggi che esce a Ginevra, proprio a Ginevra nel 48, è un libro che non ha smesso di ispirare sia i pensatori della democrazia americana, sia i rivoluzionari francesi. Dunque, la nostra modernità politica, quella, per dirla tutta, della presidentezza del Consiglio Meloni o del presidente degli Stati Uniti, Trump, eccetera, questa modernità politica, diciamolo, l'assetto politico delle nostre democrazie moderne trova le sue fondamenta teoriche nei testi di Montesquieu e di Rousseau. Dunque, non ha niente di ingessato. Questo pensiero è un pensiero con il quale, anzi, dobbiamo fare i conti, direi, quotidianamente e in questi giorni, minuti per minuti, in realtà.
È davvero, sembra proprio diventato di grandissima attualità. Allora, moderazione, no? Abbiamo detto il titolo, Montesquieu, Il coraggio della moderazione. Moderazione che non sembra rappresentare un valore molto pubblicizzato, appunto, no? In questi minuti per minuti, come diceva lei. Allora, a che condizioni possiamo dire che la moderazione sia qualcosa di coraggioso, o di molto coraggioso anche?
Sì, questa è una domanda molto importante perché devo dire che è una domanda che sicuramente si fanno anche i giovani e anche le lettrici e gli lettori arrabbiati, no?
Sì.
E che si dicono: ma come mai allora questi filosofi ci invitano alla moderazione? Non è che ci vuole, anzi, arrabbiatura e rabbia per combattere quello che ci mette così in colera. E risponde Montesquieu che in realtà la moderazione è la forma la più necessaria del coraggio nei tempi di turbamento che viviamo, che lui viveva e che, no, e che noi viviamo. Perché? Perché se ci ricordiamo a livello politico una delle grandi invenzioni di formulazione di Montesquieu, ovvero la divisione dei poteri. Il legislativo, quello che emette le leggi, l'esecutivo, quello che le esegue, e il giudiziario, quello che le fa rispettare, no?
Sì.
Ora, per Montesquieu, un governo, ma può essere anche un governo aristocratico, eh? Un governo aristocratico, democratico, funziona quando questi tre poteri sono moderati, il legislativo emette leggi moderate, l'esecutivo le esegue in un modo moderato e il giudiziario le fa rispettare in un modo moderato, ma anche quando l'articolazione di questi tre poteri è un'articolazione moderata. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando un Presidente della Repubblica o un candidato alla Presidente, una persona che si
so
presenta
esatto,
comincia a dire in realtà questo non è democratico, questa è dittatura, eccetera, fa in realtà mostra di immoderazione, nel senso che abbiamo nelle nostre democrazie e la democrazia italiana come quella francese, come quella svizzera, dei sistemi diciamo controlli dei poteri che devono essere azionati all'interno della democrazia, all'interno delle istituzioni. È grave, grave quando un dirigente politico o un aspirante dirigente politico dice che in realtà lo Stato di diritto non è intoccabile. Perché, questo va ricordato con la massima fermezza di moderazione, lo Stato di diritto protegge i deboli. E quando l'attacco al diciamo, Stato di diritto viene fatto, viene sempre fatto dai potenti per allargare in un modo immoderato il loro potere. Questo non c'è dubbio.
Mm-hmm. E quindi, insomma, divisione dei poteri...
Scusi,
professore. Prego, prego.
No. Dicevo, anche la moderazione è una virtù morale, è la famosa sofrosune dei greci, di Aristotele o di Platone, ed è una cosa che cioè della quale dobbiamo anche noi mostrarci degni con i nostri figli, con i nostri studenti, con i nostri vicini, con i nostri migranti, ma anche con la gente che non vuole i migranti, perché anche a loro bisogna parlare con moderazione. La democrazia è un spazio che deve essere regolato a livello giuridico, ma anche a livello morale, da chi ha la fortuna di vivere in democrazia, con moderazione.
Mm-hmm. Quindi, insomma, moderazione e divisione dei poteri sembrano appunto dei temi più che attuali,
esatto.
No? Da seguire, come diceva
esatto.
Lei all'inizio, minuto per minuto. E lei, nel suo bel saggio, nella sua introduzione, spiega bene che Starobinsky ha fatto di Montesquieu un teorico della libertà, no? Libertà che appunto non significa fare ciò che si vuole, ma il diritto di fare tutto quello che le leggi permettono. Quindi libertà che dipende dalla presenza di legge, però insomma sembra un paradosso, ma so che per lei non lo è.
No, non lo è affatto, la ringrazio molto, perché è un punto sul quale secondo me ci sono spessissimo delle incomprensioni. Allora, la cosa secondo me la più semplice da ricordare è quella che il Settecento cerca di pensare le leggi politiche sul modello delle leggi della scienza, della fisica o della matematica. Ora, se lei sta parlando con un bambino piccolo di 3-4 anni e che hanno l'abitudine, così facevano i miei figli, di pensare che possono volare, no? E dunque si alzano, si mettono sul tavolo e dicono adesso papà volo, adesso babbo vedrai che mi... No. Lei cosa dice? Guarda tesoro, no, esiste qualcosa che si chiama la legge della gravità e questa legge farà che se tu cerchi di volare ti cadi per terra e ti fai male. Nessuno, a parte un bambino un po' rabbioso all'inizio, ma nessun di noi può considerare questa legge della gravità come una limitazione ai nostri movimenti. Anzi, la legge della gravità è quello che fa che noi possiamo muoverci nello spazio, no? Allora, i teorici politici del Settecento dicono le leggi della convivenza, diciamo pacifica e moderata in democrazia, hanno esattamente la stessa struttura logica. Non sono leggi fatte per impedire i nostri movimenti, ma per garantire la loro libertà. Le do un altro esempio in un campo privato. Molti di noi pensano la libertà sulla forma dell'indipendenza.
Sì.
Io la chiamo spesso, per ridere con i miei studenti, la libertà del single.
È però ma, bella.
Ma è più libero il single o l'uomo innamorato e sposato o comunque in coppia che decide con la propria amata o con il proprio amato della legge del loro amore. qualcuno è molto più libero quando è tutelato e, come dire, nell'intesa dell'amore che quando è single. Perché? Perché quando è single è sempre esposto a delusioni e a prevaricazioni. Dunque, la legge intesa come costruzione comune a livelli di coppia, come a livello familiare, come a livello giuridico-politico, è quello che ci tutela, non quello che ci impedisce di essere liberi. Perché Robinson sulla sua isola, il bellissimo single, può essere indipendente finché vuole, ma non è libero.
Sì. Esatto. Ho capito, molto bello, devo dire, questo suo saggio sulla libertà, cosiddetto in pillole. Ma allora, secondo lei, professor Martin Ruf, oggi a chi appartiene il pensiero di Montesquieu, così come lei ce lo ha, insomma, ben riassunto e definito?
Ma io direi che cioè, appartiene a tutte quelle e tutti quelli che pensano la vita loro come una vita più tutelata se la democrazia è tutelata, se lo Stato di diritto è tutelato. E ribadisco, questo non è una questione di partito politico, perché l'opposizione dei partiti politici fa proprio parte della vita politica della democrazia. Dunque, per dirla tutta, c'è stato un momento, ed è forse quello il senso della sua domanda, c'è stato un momento in cui i pensieri dell'illuminismo erano considerati come dei pensatori piuttosto di sinistra, no? Il marxismo, per esempio, ha tentato di recuperare Rousseau, Montesquieu e Diderot. Poi c'è stato un momento dove questi pensatori erano piuttosto recuperati da... Ma in realtà questo è molto secondario, secondo me, molto. È importante l'idea che un Stato di diritto basato su delle leggi intese e, come dire, condivise, siano che questa democrazia sia concepita come una tutela dei più deboli. E dunque direi, e forse è un paradosso, che il pensiero di Montesquieu appartiene ai più deboli, ai più esposti, non ai docenti universitari.
Sì, perché io stavo dicendo appartiene a docenti universitari come lei, ma sicuramente anche ai più deboli, diciamo che è certamente un pensiero ancora molto condiviso. E per concludere allora sul saggio, no, di Starobinsky, dicevamo Montesquieu, sì, il coraggio della moderazione, no? L'invito del pensiero di Montesquieu era un po' quello, no, l'abbiamo capito anche dalle sue parole, di rimanere vigili, consapevoli, in qualche modo di tenersi pronto, no? La servitù comincia con il sonno, scriveva. E quindi intelligenza umana come arma, come garanzia di libertà e di felicità. Però, insomma, questa era una dichiarazione, parlavamo prima, no, di illuminismo nei confronti dell'uomo, della sua capacità di leggere il reale. Cosa, insomma, convinzione che poi è vacillata già a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, poi con la Seconda Guerra Fredda. Insomma, quindi noi possiamo ancora parlare di questo tipo di pensiero così come lo aveva inteso Starobinsky?
Allora, Montesquieu. Sta per uscire un libro di un intellettuale italiano, sta per uscire dalla Terza, un libro di un poeta italiano, poeta e filosofo italiano, che si chiama Guido Mazzoni. Il libro si chiama Senza riparo, e questo libro è un libro che in realtà gli dà ragione, perché lui dice: in realtà la nostra modernità politica, abbiamo capito che siamo senza riparo. Allora, nel senso, senza riparo contro l'economia, la malattia, la violenza, diciamo, internazionale, eccetera. Io direi, è proprio in queste situazioni che la vigilanza di Montesquieu è più necessaria che mai. Perché adesso cosa succede? La radio, per quello, è sempre uno strumento di resistenza, perché è uno strumento che permette alla gente, ascoltando, di farsi un'idea, no? Cosa succede oggi con le famose reti sociali, le notizie che arrivano sui cellulari dei ragazzi? Il contrario che quello che fate voi in radio. Cioè, quello che si fa in radio, all'università, nei libri, nei giornali, eccetera, e non più alla televisione, e cercare di dare dei strumenti razionali alla gente per capire quello che sta succedendo.
Beh, no, anche in televisione, insomma, dipende dai programmi.
Dipende dai programmi, forse, però devo dire che io sono molto preoccupato da come le immagini hanno tendenza a sempre più semplificare la vita, mentre il suono, l'ascolto, la necessità di concentrazione permette a chi ascolta e a chi legge una, diciamo, una specie di operazione su se stesso per guadagnare dei strumenti. Comunque le concedo che ha ragione
la televisione,
la televisione è quello che se ne fa, ha ragione lei, è quello che se ne fa. Però è vero sta cosa, che quest'idea che dobbiamo, diciamo, riflettere collettivamente ai strumenti della razionalità per non subire prevaricazione eccetera, è una cosa che Montesquieu e anche Rousseau ci regalano nel loro libro, nel loro pensiero. Questo è di un'attualità più che mai, diciamo, bruciante, ardente.
Sì. Allora, come dire, mi permetto di dirlo, professor Marti Ruffi, io trovo affascinante questa sua lettura di Montesquieu, del libro, il suo saggio, insomma la sua introduzione, la lettura che lei fa e che ci ha proposto qui del pensiero di Montesquieu. Io mi immagino che anche molti ascoltatori e ascoltatrici siano d'accordo, e quindi la ringraziamo molto per essere stato con noi. Grazie molte, Martin Ruff.
Sono io ovviamente che vi ringrazio. Buon lavoro,
grazie,
e buona fortuna.
Grazie mille. Allora, Martin Ruff, lo ricordo, è docente di letteratura francese e storie dell'idea all'Università di Ginevra ed ha scritto un saggio introduttivo al libro Montesquieu, Il coraggio della moderazione, pubblicato da Jan Starobinski e tornato in libreria adesso nella sua nuova edizione per i tipi di Einaudi.